Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ben ritrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per la quarta e ultima puntata delle nostre trasmissioni speciali per il tempo liturgico di Avvento, che ci hanno fatto compagnia ogni sabato dal 26 novembre scorso. Le nostre riflessioni hanno preso spunto dal volume Una speranza di giustizia e di pace, ogni giorno di Avvento con Isaia, delle edizioni Messaggero Padova, scritto dalle teologhe Serena Noceti e Nadia Toschi. Un volume che ci accompagna per le quattro settimane di questo tempo di preparazione a Natale attraverso la prima parte del primo dei libri profetici, quello di Isaia, pagine dell'Antico Testamento che ci sollecitano a divenire più consapevoli della logica di attesa, speranza, vigilanza che contrassegna la nostra fede e allo stesso tempo ci conducono a riflettere sullo stile del nostro agire, sui criteri con i quali giudichiamo la storia. Pagine che soprattutto ci mostrano qual è il fondamento della nostra speranza. Anche per questo sabato la nostra ospite è Nadia Toschi, teologa, docente di teologia morale, coordinatrice dell'ufficio liturgico della Diocesi di Firenze, che è una delle due autrici di questa guida alle riflessioni di Avvento con Isaia. Buon pomeriggio Nadia Toschi, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Vaticana.
Dunque riprendiamo un po' la lettura del vostro libro e scopriamo che le parole del profeta Isaia ci aiutano a riconoscere che Dio giusto, giudice, è in qualche modo già all'opera nella storia. Come riuscire in questa settimana che ci separa da Natale a riconoscere che la salvezza è già operante appunto in questo mondo? Con quale atteggiamento secondo lei dobbiamo guardare la nostra vita e al mondo che ci circonda?
L'atteggiamento di fondo che il profeta Isaia ci indica e che direi è intimamente coerente con il nostro essere discepoli di Gesù, non può che essere l'attitudine, l'atteggiamento della speranza. I cristiani sono uomini e donne di speranza, chiamati a vivere nella speranza, chiamati a leggere nella speranza la storia con le sue vicende, quelle grandi e quelle piccole di tutti i giorni. Non si tratta certamente di cercare facili consolazioni rimandando al futuro la risoluzione dei problemi del nostro tempo, direi davvero tutt'altro. La speranza è infatti una virtù, un modo di vivere, una scelta di vivere intensamente l'oggi, intensamente il presente, desiderando altrettanto intensamente il compimento del regno, il ritorno del Signore, la comunione con Lui per noi stessi e per tutti, desiderando e quindi anche operando attivamente in tale direzione. Noi possiamo, anzi direi dobbiamo guardare con speranza la nostra vita e il mondo che ci circonda, perché riponiamo la nostra fiducia non tanto sulle nostre forze o non solo sulle nostre forze, ma soprattutto sulla promessa di Gesù e sull'opera costante dello Spirito che guida le pieghe della storia, anche quando tutto sembra dirci il contrario. E in questo tempo di Avvento siamo davvero chiamati quindi a decidere di vivere nella speranza. Ci possono essere momenti difficili, anche momenti bui, nei quali ci sembra di essere direi incapaci di vivere nella speranza, di coltivare questo sguardo di speranza, e anche il profeta Isaia non è un ingenuo in questo, vede benissimo che intorno a sé non c'è tutta quella giustizia, quella pace che pure continua con forza ad annunciare nel nome del Signore, e questo non gli impedisce infatti di ribadire, di richiamare l'orizzonte di pienezza di senso, la realizzazione del progetto che Dio ha promesso, che Dio può e vuole compiere in favore del suo popolo e in favore di tutta l'umanità. L'Emanuele, il Dio con noi, che è Dio vicino, Dio alleato, fedele, Dio sempre presente, di cui ci parla il libro di Isaia è anche oggi all'opera nella storia, in questa nostra storia, e perciò il cristiano davvero non può essere pessimista riguardo alla storia, non può rinunciare alla speranza, sarebbe come dire un controsenso, perché noi sappiamo, e il Natale ne è memoriale, che siamo stati salvati. Celebrando quindi il memoriale del mistero dell'incarnazione, noi esprimiamo attraverso la liturgia proprio questa certezza della nostra redenzione, e per questa, nella speranza, rendiamo davvero grazie a Dio.
Nadia Toschi, nel capitolo 25 di Isaia, che è uno di quelli scelti da lei, da Serena Noceti, per queste riflessioni nel tempo di Avvento, leggiamo che Dio sostiene il povero nella sua angoscia e asciuga le lacrime su ogni volto. Secondo il profeta sono atteggiamenti che dobbiamo fare nostri dal punto di vista personale, ma anche politico e sociale, non è vero?
Sì, è vero. È il bellissimo capitolo 25 di Isaia, si apre in effetti con un salmo di lode, e in particolare si apre con una semplice, profonda professione di fede. Signore, tu sei il mio Dio. E dopo aver riconosciuto questo rapporto speciale, questa piena signoria di Dio nella sua vita, il profeta canta la sua lode a Dio per questo progetto meraviglioso eseguito, progetto che, dice il profeta, passa proprio dalla parte dei poveri, dalla parte degli ultimi. Isaia celebra Dio, celebra la sua potenza di restaurazione delle situazioni, anche quelle proprio più disperate. È proprio lì che passa Dio, la sua potenza che trasforma, la sua salvezza che può ribaltare e di fatto ribalta le situazioni considerate ormai senza speranza. Il profeta canta e invita ciascuno di noi a unirsi a questo canto, canta Dio roccia sicura al quale ci si deve rivolgere senza superbia, senza discorsi arroganti, canta Dio accanto ai poveri, Dio accanto ai deboli, anzi canta Dio che addirittura sceglie i poveri, sceglie i deboli e li fa prevalere sui ricchi, sui forti, ribaltando le logiche umane. Canta Dio che è Signore della vita, Signore della morte, colui che veglia sui passi dei miseri e dei poveri. Ovvero Isaia, direi, canta il futuro di Dio, intravedendolo profeticamente quale futuro di giustizia e di pace per tutti. Come nel canto che l'Evangelista Luca pone sulle labbra di Maria, noi ci troviamo davvero così, direi, immersi nella lode al Dio che agisce nella storia. Anche Maria nel canto del Magnificat allarga il suo sguardo fino a contemplare l'agire di Dio, fino a contemplare la sua salvezza in atto. Come lo sguardo dei profeti, così i suoi occhi leggono la storia con gli occhi di Dio e scorgono quindi le cose grandi che il Signore ha fatto per lei e che il Signore ha fatto per noi. E addirittura Maria descrive queste azioni di Dio declinandole non come fa il profeta al futuro, ma come azioni che Dio ha già compiuto nel passato, come se già vedesse portato a compimento questo regno di pace e di giustizia. E infatti Maria lo sperimenta in se stessa, fino proprio direi nelle pieghe più intime del proprio corpo. Infatti con l'incarnazione di Gesù il tempo della promessa è ormai compiuto e la salvezza è già in mezzo a noi. E come Maria, affinché il regno si compia perfettamente, noi non possiamo stare a guardare. Anche Maria corre da Elisabetta perché sa che ha bisogno di lei. E così anche noi dobbiamo davvero attivamente collaborare alla costruzione del regno. Il regno di Dio sarà compiuto quando Dio sarà re nelle nostre vite, quando lo accoglieremo la sua regalità nella nostra vita, quando faremo nostro lo stile dell'agire di Dio, come la scrittura ci indica, vivere secondo il Dio dell'alleanza che sceglie gli ultimi e rovescia i potenti. Il Natale ci ricorda che Dio non ha scelto una reggia, ma ha scelto una stalla, non ha scelto una famiglia ricca e potente, ma una famiglia, direi qualsiasi, socialmente irrilevante. Non ha scelto di nascere nella capitale, ha scelto di nascere a Betlemme. Questa logica di Dio deve diventare sempre più la nostra, cominciando proprio dal nostro agire personale quotidiano, fino ad operare affinché la società intera cresca secondo questa logica di solidarietà, di condivisione, di giustizia, di pace. E d'altra parte il Signore ci ha lasciato una chiara indicazione su quale deve essere la legge fondamentale che guida la nostra vita e tutte le nostre scelte quotidiane. Il Signore ci ha lasciato addirittura un comando, quello di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. E come cristiani abbiamo quindi il dovere di credere e adoperarci affinché, come dice Isaia, il banchetto universale che Lui annuncia e ci descrive sia davvero banchetto per tutti, al quale tutti, ma proprio tutti, si sentono invitati, si sentono attesi, senza discriminazioni, senza pregiudizi di sorta.
Con la teologa Nadia Toschi continuiamo dunque queste riflessioni del tempo di Avvento, guidati dalle parole del profeta Isaia. Ecco, leggendo Isaia si ha la sensazione a volte di trovarsi di fronte a una teologia che contrappone nettamente due mondi. Da una parte quello dell'uomo, abitato dall'ingiustizia, dall'oppressione, dall'oppressione dei deboli, e poi dall'altra quello di Dio, che invece sarà abitato appunto da giustizia e da pace. Questa contrapposizione è secondo lei una percezione corretta?
Apparentemente è una percezione corretta, ma direi soltanto apparentemente. Il profeta, per esempio, nel capitolo 32 ci presenta questo ritratto di una società governata secondo giustizia, una società costruita appunto secondo il progetto di Dio, nella quale finalmente tutte le oppressioni, le ingiustizie, le fragilità che spesso caratterizzano, troppo spesso caratterizzano le nostre società, saranno vinte per sempre. Una società appunto nella quale i rapporti saranno rinnovati alla luce della solidarietà e della cura gli uni per gli altri. Sia la natura sia la società umana saranno trasformate, progressivamente trasfigurate secondo giustizia, e tutti, secondo questo racconto di Isaia, tutti ne sperimenteranno i frutti: la pace, il benessere, la libertà, la sicurezza sociale, l'armonia con il creato. E sembra che questa società che il profeta ci presenta sia molto, molto distante dalla nostra, e o meglio, in un certo senso è davvero distante dalla nostra società. E tuttavia, anche se adesso noi sperimentiamo il limite, la fatica della condizione presente, già in questa nostra storia noi sappiamo che Dio opera attraverso il suo Spirito. Questa è una presenza operante e trasformante di Dio, che ha già aperto quell'era nuova, quel tempo penultimo che è compimento delle antiche profezie, di cui appunto il profeta Isaia intravede i segni anticipatori. Il regno che il profeta indica non è separato da questo nostro presente tanto imperfetto, ne è il perfezionamento, ne è il coronamento. La teologia dei profeti non è teologia di due regni contrapposti, quello degli uomini da una parte e quello di Dio dall'altra. È per questo che ci sentiamo chiamati non solo ad attendere il regno, ma ad affrettarne il compimento, coltivando fin da ora e proprio con il massimo impegno quei valori che ne sono il segno inequivocabile, prima di tutti il valore della giustizia e della pace. Quest'idea ci viene proposta con forza dalla Costituzione del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. I padri conciliari scrivono: non sappiamo in che modo sarà trasformato l'universo, sappiamo però che quei valori, quali la dignità dell'uomo, la comunione fraterna, la libertà, tutti i buoni frutti della nostra operosità, li ritroveremo di nuovo purificati, illuminati e trasfigurati. Qui sulla terra il regno è già presente in mistero, ma con la venuta del Signore giungerà a perfezione. Non due mondi, quindi, ma davvero un'unica storia della salvezza.
Nadia Toschi, il profeta Isaia annuncia a nome del Signore un futuro di speranza e consolazione per tutti. Al termine del cammino di Avvento, possiamo dire che sta però a noi permettere al Signore di compiere il suo progetto, di venire a salvarci. Ecco, questo cosa significa in concreto? Come possiamo favorire questo avvento vero proprio del Signore che viene a salvarci?
Il profeta Isaia porta avanti questo suo compito, del quale si sente particolarmente investito, appunto di annunciare questo futuro di speranza e di consolazione che attende il suo popolo. E l'annuncio è rivolto a tutto, rivolto a tutti, anche la creazione ne viene investita, addirittura anche il deserto, questo luogo senza vita, sarà trasformato in giardino rigoglioso e tutto sarà travolto dalla gioia che viene dalla certezza che viene il vostro Dio, come dice il profeta, viene a salvarvi. E nonostante gli eventi sembrino dirci il contrario, non ci può essere posto per lo smarrimento, non ci deve essere posto per la paura, per la sfiducia, perché noi sappiamo, come ci ricorda il Natale, che è cominciata una stagione nuova. Il cammino di salvezza è già operante e tutto e tutti saranno trasformati, purificati, guariti nel corpo e nello spirito e parteciperemo della salvezza che viene da Dio. Eppure a volte noi siamo tentati anche, come dire, di lasciarci prendere dalla paura, anche dal panico. Basta pensare, per esempio, per dire un evento davvero drammatico, a quello che è successo proprio qui nella mia città, a Firenze, qualche giorno fa, la folle e drammatica uccisione dei due fratelli della comunità senegalese. Questo evento drammatico che ha lasciato davvero senza parole tutta la città. E dobbiamo denunciare con forza questa violenza, respingere ogni gesto, ogni idea che la fomenti, senza mai cedere alla tentazione del pessimismo, della rinuncia, del lasciar correre. Dobbiamo con forza opporci a ogni gesto, anche piccolo, a ogni parola di violenza e dobbiamo davvero vivere con responsabilità questo nostro presente già carico del futuro di Dio, seminando quindi pace, seminando giustizia, proprio a cominciare dalle cose più piccole, quelle di tutti i giorni. La via della virtù ci insegna proprio questo, esercitarci a cercare il bene e a compierlo qui e ora, cominciando dalle piccole cose. E in fin dei conti direi che il Signore ultimamente ci chiede proprio questo, di semplicemente di fargli spazio nella nostra vita, affinché possa Lui stesso venire a salvarci, venire a guarirci. Non dobbiamo temere di restare indietro, di non farcela, di non essere degni. Basta davvero aprire un piccolo spiraglio della porta del nostro cuore perché il Signore possa entrarvi con il suo spirito e possa trasfigurare la nostra vita.
Bene, io ringrazio molto la teologa Nadia Toschi, docente di teologia morale, coordinatrice dell'ufficio liturgico della diocesi di Firenze e autrice assieme a Serena Noceti del volume Una speranza di giustizia e di pace, ogni giorno di avvento con Isaia, edizioni Messaggero Padova, che è stato il volume che ci ha guidato in questi sabati di avvento. Grazie per essere stata con noi, buon avvento e buon Natale a questo punto e lascio a lei la parola conclusiva per fare gli auguri ai nostri ascoltatori.
Grazie a lei e un caro saluto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici. A tutti davvero di cuore l'augurio di vivere un Natale sereno, un Natale pieno di speranza, in attesa che il Signore venga presto e porti davvero a compimento il suo regno. Buon Natale a tutti.
Un bambino avvolto in fasce che giace in una manciatoia. Questo rimane il segno anche per noi uomini e donne del 2000, non c'è altro Natale.